viene la sera, compagno non avrai, da solo farai la tua strada. E allora la prima sarà la faina, verrà per portarti paura. Se non la fuggirai, sorella ti sarà, è lei che davvero conosce l'ordine segreto che il fiume conduce. Per il tuo passo il sentiero sicuro.
Partire questa volta con una canzone che il titolo è chiarissimo, si chiama Il funerale. È una canzone appunto che ricorda quali sono i percorsi, quali sono le cose che possono succedere di fronte e durante la morte. Quello che sarà dopo lo diciamo sempre, non ci interessa e non vogliamo conoscerlo. Lo facciamo perché vogliamo ricordare un grande personaggio, un autore, uno scrittore della nostra terra. Voi sapete quante volte noi diciamo che sono fondamentali le persone che sono capaci di conservare l'identità, la cultura, l'attaccamento al suolo, la cultura, l'ambiente, la civiltà. Molti di voi sapranno che proprio in questi giorni è morto Luigi Meneghello, un autore particolare, uno dei grandi autori del Novecento, vissuto a Malo, trasferitosi dopo in Inghilterra dove insegnò in varie università, ritornato da molti anni a Tiene, è morto appunto questa settimana. È l'autore di libri che parlano della cultura, della civiltà contadina, della memoria dei suoi luoghi, della Malo appunto natia. Si ricorda una lingua, difatti giustamente ha detto più di qualche autore che grazie a lui se abbiamo riscoperto il Veneto o una certa lingua veneta, e grazie a lui se abbiamo saputo comprendere qual era la ricchezza, la molteplicità, la bellezza della civiltà contadina. Ma Luigi Meneghello, appunto, che domani verrà sepolto con funerale laico. Forse per questo lo spazio che bisognava dedicargli e che si meritava è stato un attimino occultato. Perché il fatto che una persona che arriva a 85 anni e che scelga volutamente un funerale non religioso sicuramente dà fastidio, in un periodo in cui tutti quanti stiamo assistendo a preti che possono dire qualsiasi cosa. Io ho avuto occasione di incontrarlo pochi mesi fa, di vederlo parlare, e nonostante gli 85 anni che uno può pensare era di una potenza, di un'energia incredibile. E proprio lui glissava sempre sull'argomento religioso, ma disse una bella frase che traspariva moltissimo anche il suo animo. Ricordando una diatriba tra alcuni suoi zii, ricordò che un suo zio liquidò una zia molto devota dicendo: fa, tra chiesa e sacrestia ti sei sempre più in semenia. Cioè, detto che tra chiesa e sacrestia sei sempre più scema. Logicamente la potenza del Veneto, della lingua veneta, era significativa. E il fatto che lui abbia fatto questa scelta di un funerale laico dimostra quanto fosse importante per lui la cultura, la lingua e la vita che si era vissuta rispetto a qualcosa che era arrivato. Difatti anche nelle sue opere la religione è sempre vista come un qualcosa, sì, che ha influenza nella vita privata, ma è qualcosa di esterno alla vita che si vive. C'è un abilissimo pezzo in un suo libro in cui si narra di uno scontro, di una gara di bestemmie. E dice che la bestemmia più forte fu l'ultima, al termine di questa gara di 350 bestemmie, che fu Dio Dio. Ed effettivamente aveva ragione. Ma di fronte anche a questo personaggio, che non è stato soltanto uno scrittore, ma è stato anche qualcuno che pensava che ci potesse essere un'Italia diversa. E difatti la sua fuga, diciamo, chiamarla frequente, il suo distacco, il suo allontanarsi dall'Italia, ha portato nel cuore quello che era la nostra cultura, il nostro ambiente, il nostro paese, il nostro Veneto, avvenne proprio perché scoprì, e lui lo disse amaramente, il fatto che non era possibile una politica diversa. Infatti nel dopoguerra e negli anni successivi Luigi Meneghello partecipò alla vita di un partito politico che ebbe vita molto effimera, anche se da questo partito uscirono persone illuminate, persone intelligenti, ma soprattutto laiche. A mio avviso questo partito fu l'unico partito, ed ebbe appunto per questo motivo a mio avviso anche vita breve, che fosse un partito laico, che pensasse che esistesse una classe politica capace di riformare il paese, di aiutarlo, di sostenerlo dall'uscita dalla guerra in cui sarà vissuta, e questo fosse possibile facendo un riferimento ai valori laici che si proponeva. Difatti questo partito, dopo pochi anni di esistenza, sparì e molte persone se ne andavano dall'altra parte, e tra l'altro questa eredità non fu raccolta da nessun altro, nel senso che fu sempre lasciata in disparte, rimase come un qualcosa di estemporaneo nella vita e nel programma politico italiano. Lui ricordò questo particolare di questa sua partecipazione politica in una trasmissione televisiva, appunto Luigi Meneghello, partecipando a Che Tempo Che Fa, ricordò questo e disse: sì, noi ci presentammo alle elezioni, gli ricordarono che ho preso soltanto 18 voti. E lui rispose con simpatia, con una battuta: pensa, eravamo talmente avanzati che non ci votavano neanche le fidanzate. E difatti, di fronte a questa appunto mancanza, se ne andò in Inghilterra, ma non cancellò la cultura in cui era vissuto, e per tutta la vita tenne nel cuore e nella penna proprio questo ambiente, e lo ha immortalato per sempre. E noi appunto dobbiamo essere grati a questo grande autore. Perciò chi vorrà domani, da quello che si apprenda dal programma, alle 14.30 il Consiglio Comunale di Malo è convocato per una rivocazione, e dalle ore 15 alle ore 17 la salma sarà esposta al Museo Casa Bianca, o Cabianca appunto, di Malo. Tra l'altro appunto perché il rituale poi sarà un rituale di funerale laico. Perciò chi vuole ricordare ad essere grati, o essere presente di fronte a una persona che per tutta la sua esistenza ha curato le nostre radici, ha conservato una cultura e una lingua, ed è stato capace di esprimerla, di renderla grandiosa, ed è un personaggio che ben difficilmente può essere inquadrato in una corrente di pensiero, in una scuola, in qualcosa. È un gigante, possiamo definirlo così, a sé stante, che illumina, e che sarebbe da sperare che moltissime persone siano capaci di andare sulla sua scia, sul suo esempio, o di avere la stessa potenza. Perciò appunto domani saranno i funerali laici. Non so se le televisioni avranno il piacere di fare vedere un qualcuno che è morto dopo una vita così importante e così abile, così intelligente, che sceglie di non avere un prete attorno a sé. E forse per questo non vedrete sicuramente i funerali in televisione, no? Perché tanti funerali non sono importanti per le persone che muoiono, ma sono importanti perché qualche prete si può presentare, può essere presente, può fare teatro e scena. Allora, io ricordo questo, appunto domani, nel museo Casa Bianca o Cabianca, come lo volete chiamare, di Malo, ci sarà la salma di Luigi Meneghello e verrà appunto sepolta sempre nel cimitero di Malo. Io dico questo anche perché, a parte i quotidiani che hanno dedicato delle pagine a questo autore, da quello che ho visto, dai pochi telegiorni che ho visto, logicamente non ho visto una grande presenza, e io mi sarei aspettato che anche i telegiornali cosiddetti regionali avessero dato maggiore spazio a un personaggio come lui. Però al di là di quello che gli altri fanno per cancellarlo, dimenticarlo o di metterlo in secondo piano, ci rimarranno sempre le sue opere. Perciò io invito anche andarsela a riprendere, perché se noi parliamo sempre della nostra identità, della nostra cultura, le parole di Meneghello ce la possono fare comprendere ancora di più, e certe volte le sfumature che lui è capace di comunicare, cose che noi diamo per scontate o cose che certe volte non sappiamo neanche spiegare o che non sappiamo neanche giustificare o dargli la profondità che hanno, lui con parole semplici riesce a comunicare questo, e dobbiamo appunto essere enormemente grati e dire veramente un grazie a Luigi Meneghello. E chi vorrà e chi potrà, appunto domani ci sono i suoi funerali laici, e anche di questa sua scelta nel momento della morte di scegliere un funerale laico ci dà un altro esempio di come si possa vivere laicamente. Noi sappiamo, e questo dico da pagani, lui logicamente pagano non si dichiarava e non lo era perché è sempre stato un laico, però con il suo parlare della civiltà contadina di quel piccolo paese che è Malo in provincia di Vicenza si ricorda una cosa, di una saggezza popolare fondamentale. Parlavamo con delle persone, parlavo ieri con un amico anche di questo fatto, e lui mi disse che sostanzialmente la civiltà veneta, la cultura veneta rimase pagana fino alla prima guerra mondiale. Poi la prima guerra mondiale portò danno, portò veramente un qualcosa di enorme che sconvolse completamente la nostra cultura. Questo mio amico mi ha ricordato un particolare, disse ci furono dei papi che addirittura dietro delle direttive per cercare di impedire i filò, e anzi dissero questi papi se non c'era possibile sopprimerlo, cancellarli, almeno che vi fosse inserito al rosario. Questo dimostra che chi vuole sottomettere le persone ha sempre paura che le persone generino una propria cultura o conservino un proprio ricordo. E allora se vogliamo riscoprire le nostre radici, la nostra cultura, l'ambiente in cui viviamo molte volte in maniera inconsapevole, Luigi Meneghello è sicuramente un percorso, un sistema di lettura che ci farà comprendere questa realtà. Bene, questo era doveroso da parte mia proprio di ricordare questo grande personaggio. Io appunto domani sarò presente all'esposizione della Salma proprio perché voglio dare anche una manifestazione concreta, personale, perché molte volte noi perdiamo il tempo in sciocchezze, pensiamo solo al lavoro, non siamo capaci di fermarsi o di ricordare qualcuno, lasciamo che le cose vadano come vadano. E invece noi dovremmo appunto prendere la capacità di riconquistare il nostro tempo, di riconquistare i nostri spazi. Certe volte c'è bisogno che in certi momenti si fermi. Io penso che un'occasione del genere sia un'occasione importante proprio perché ci permette di rientrare in contatto con una realtà che molto spesso è trascurata, e soprattutto in una cultura che rimane sempre ai margini. Meneghello ha fatto di tutto per mantenere questa cultura, questa identità, per mantenerne il ricordo, e noi lo ringraziamo per questo. Allora, proseguiamo invece con delle cose che sono importanti. Sono importanti per la radio e sono due iniziative della radio che io invito sempre a sostenere. Una è l'iniziativa del sostegno economico, questa volta come tutti sanno, senza mettere mano al portafoglio, ma destinando quello che già avete sborsato, destinando una minima parte, il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Modelli fiscali, codici fiscali di salute e ambiente, che ve lo ricordo, 92 17 36 60 280, firma e un piccolo contributo per voi, ma grande per Radio Gamma 5, permetterà a questa radio di andare avanti. C'è un'altra iniziativa che è sempre in corso in questo momento e che io invito gli ascoltatori a sostenere. Al di là che si condividono o non si condividono i metodi terapeutici, al di là che uno dica la mia scelta è diversa, stiamo assistendo alla sottrazione del diritto delle persone di disporre della loro esistenza, di disporre della loro vita. Io prendo un esempio dalla Repubblica. La Repubblica fa un inserto di 3 pagine che si chiama Diario e dice: il dibattito sulla legge ferma al Senato. C'è un articolo che dice: testamento biologico, si può scegliere come morire. Allora, dopo 2000 anni, noi stiamo ancora qui a decidere se le persone possono disporre della propria esistenza. La petizione che Radio Gamma 5 ha lanciato è la petizione appunto per la libertà di scelta terapeutica, si richiama a una legge della Costituzione. E, come dice, questa libertà è una libertà che è solo enunciata. Sempre più si cerca di impedire alle persone di avere una libera scelta, di poter disporre della propria esistenza. Allora dicevo, se si discute ancora se si può scegliere come morire, significa che la volontà di controllo, di potere, di dominio, di sottomissione sull'individuo è fortissima. E questa legge, che è una legge che non porta via soldi a nessuno, ma che riconosce il diritto alle persone di decidere per se stesse. E logicamente qua si tirano sempre fuori i difensori della vita, in realtà i difensori della vita sono i difensori della sofferenza, però si dice che le persone, e questo lo sostengono tutte le regioni monoteistiche, non hanno il diritto di scegliere su se stessi. E non è che la libertà di scelta terapeutica comporti il far danno a qualcuno, è il rivendicare, doveroso e giusto, di dire: noi disponiamo della nostra esistenza e disponiamo del nostro corpo e siamo liberi, se abbiamo coscienza e conoscenza, di indirizzare la nostra cura, la nostra terapia verso quello che desideriamo. Se voi pensate a sempre che dà la dimostrazione di come questo diritto venga negato, non venga riconosciuto, venga tolto, l'abbiamo ricordato e lo ricorderemo, il caso Welby. Il medico che ha eseguito materialmente le richieste di Welby, cioè che non ha compiuto una violenza, ma ha realizzato un desiderio di una persona che non era più nella condizione di affrontare o che non voleva più, perché questo va anche riconosciuto, perché nessuno può proporre agli altri di fare il martire, il sofferente e il dolorante per l'esistenza. Ognuno deve essere libero di farlo. Nel caso appunto del caso Welby, il dottor Riccio è stato inviato a giudizio di fronte a una richiesta di archiviazione. Dice appunto il giudice: no, l'archiviazione è eutanasia passiva. Ma di fronte a un termine così insignificante, non era eutanasia, era il desiderio di Welby dettato dal voler fuggire alla sofferenza. E dicevamo, la sofferenza non è certo un modello che dobbiamo proporre, imporre o accettare. Ognuno è libero di scegliere per se stesso. Allora, di fronte a queste situazioni, la petizione di Radio Gamma 5, che invita tutte quante le persone a dire: vogliamo che il nostro diritto sull'esistenza, sulla malattia, sul mio corpo, sulle mie scelte, sia sacrosanto e che nessuno possa sottrarmi questo diritto di scegliere come vivere, come morire, come affrontare l'esistenza, mi venga riconosciuto. Per me e per chi ascolta questa radio, questo è un principio basilare, perché sappiamo che le persone sono responsabili, che le persone hanno capacità, hanno intelligenza. Di conseguenza, queste persone sono capaci, senza il bisogno o l'imposizione o la norma di qualcuno, di scegliere. Eppure si fa di tutto per impedire questo. Torno a ripetere, se avete la possibilità, la voglia, il desiderio, io comunque dico che conviene, sottoscrivete quello che Radio Gamma 5 sta facendo, sottoscrivete questa petizione per la libertà di scelta terapeutica, proprio perché anche in questo campo le libertà si stanno sempre più restringendo e pian piano qualcuno penserà di sottrarvi ogni potere, perché logicamente si parte sempre dalle situazioni limite, non si va mai a interferire nelle libertà più grosse, più macroscopiche. Si comincia a interferire nelle libertà che però sono essenziali, come quella di disporre della propria esistenza. Proprio perché poi, tra l'altro, si va a colpire persone che purtroppo, vivendo nella sofferenza, non sono certo in grado di fare battaglie. E allora, diciamo, se queste persone che non possono fare battaglie perché stanno battendosi e combattendo con la sofferenza e vivono questa sofferenza, noi che abbiamo la possibilità li possiamo aiutare con una semplice firma. Perciò, ripeto, sottoscrivete la petizione che Radio Gamma 5 ha lanciato per la libertà di scelta terapeutica. Bene, allora parliamo di una cosa importante, di una cosa che ne avevamo annunciato molte volte, che è il solstizio d'estate. Come sapete, quest'anno c'erano due solstizi d'estate organizzati nel Veneto, uno per le persone più adulte e uno per i ragazzi. Tutti e due questi solstizi si sono svolti, tutti quanti sono perfettamente riusciti. Come sempre è stato, da chi mi ha descritto il fuoco tenuto a Jesolo nel Bosco Sacro, è stato veramente un rito importantissimo, ben riuscito, con un fuoco incredibilmente bello, caloroso e gigantesco. E poi c'è stato appunto un rito fatto da persone più giovani, soprattutto legate all'ambito della Vicca, che è tenuto nell'Alto Vicentino. Io, per motivi tecnici, per motivi ambientali, ho partecipato a quello che si è tenuto nell'Alto Vicentino, proprio perché c'erano delle situazioni in loco che conveniva che fossi presente. Bene, e anche questo rito è riuscito, è stato logicamente articolato in maniera un po' diversa, più cerimoniale, proprio come è consono nelle caratteristiche della Vicca. Vi hanno partecipato, a parte sottoscritto che era il più alto in grado come età, per intendersi, ha partecipato a questo rituale e quello che mi è piaciuto è stata la presenza di gente giovanissima, di gente con pochi anni, poco più che maggiorenni, 18, 19, 20 anni, che gran parte erano 20, a parte qualche presenza venuta da fuori, e soprattutto questo interesse da parte dei ragazzi nel voler partecipare, nel voler realizzare un rito, nel cercare queste origini, di ricollegarsi a qualcosa di fondamentale, proprio come l'esistenza, come proprio il rito appunto del solstizio d'estate. E allora, come avete visto, noi molti anni fa abbiamo cominciato a parlare di riti, abbiamo aperto una via e siamo contenti che su questa via molte persone, in maniera autonoma, indipendente, con la propria visione del mondo, comincino ad affrontarla, comincino a proporla. Perciò io saluto tutti quelli che hanno partecipato a Jesolo, al Bosco Sacro. Ormai è dal 2001 che a Jesolo, appunto, nel Bosco Sacro, ci sono questi rituali. Il primo è stato Beltane, poi gli altri sono sempre legati ai solstizi e agli equinozi. Le foto sono già disponibili su internet, dovrebbe essere federazionepagana.it o www.stregoneriapagana.it, uno dei due. Sono già le fotografie per quanto riguarda il rituale appunto di Esodo fatto dalla Federazione Pagana. Per quanto riguarda il rituale Vicca tenuto appunto nell'Alto Vicentino, le foto non sono ancora disponibili, però per chi vuole andate a cercare su www.myspace.com/veneto-pagano, trova alcune slide di presentazione del rituale di Beltane che si è tenuto appunto ad aprile di quest'anno. E come vedete, e come io sono anche contento, una realtà pagana è sempre più in espansione, è sempre più forte, sempre più consistente, ed esistono sempre persone ormai di tutte le età, ma anche giovani, che cominciano a comprendere, partendo da soli, affrontando l'esistenza, che esiste un altro modo per affrontare l'aspetto religioso, per essere presenti con delle proprie scelte, con la propria esistenza. E questo è un dato positivo. Perciò quest'anno due solstizi con fasce di età diverse in luoghi diversi. Speriamo per l'anno prossimo che non siano soltanto due riti nel Veneto, ma che siano molti di più. Allora, facciamo un po' di notizie che sono importanti. Voi sapete che come pagani, una cosa che non ci interessa è sempre l'informazione, la notizia, il fatto di capire qual è l'origine dei problemi. E soprattutto non lavorare per schematismi, per caselle varie, ma affrontare le cose e comprendere cosa c'è dietro. C'è un fatto che è passato abbastanza sottotono dopo il clamore iniziale, ed è relativo a quella della pedofilia nella Chiesa Cattolica. C'è stata appunto polemica per la trasmissione di Anno Zero di Michele Santoro, però altre iniziative hanno dato fastidio. Leggo dalla Repubblica di giovedì 21 giugno 2007, preti pedofili, polemica per un convegno alla Camera. Dice questo piccolo articoletto: a pochi giorni dalle polemiche sollevate da Anno Zero di Michele Santoro sulla pedofilia clericale, era un convegno organizzato dalla Rosa nel Pugno in una sala della Camera a provocare una bufera politica sul tema dei preti pedofili. Venerdì prossimo, infatti, nella sala Colonne di Palazzo Marino, che fa parte del Senato, si terrà un seminario sulla repressione sessuale, una politica che genera violenza. E questo io penso proprio che sia un titolo azzeccato: repressione sessuale, una politica che genera violenza, organizzato dal deputato radicale Maurizio Turco. Io di questo Maurizio Turco non lo conoscevo fino a qualche tempo fa, questo è un inciso mio, però ho notato che ha avuto dei comportamenti sul fatto delle informazioni importanti. Comunque prosegue il giornale, dice, al quale, dice, questo convegno prenderanno parte alcune vittime di abusi da parte di preti e Daniel Shea, l'avvocato statunitense che ha denunciato il Papa Ratzinger di aver confermato, quando era presidente della Congregazione della Fede, la linea di trattare la pedofilia con discrezione. Sarà trasmesso inoltre in anteprima per l'Italia il film The Hand of God di Joe Cutrera, italo-americano e fratello di una vittima. Il fatto però che questo argomento sia affrontato in un locale del Parlamento ha scatenato una polemica all'interno della maggioranza e le proteste dell'opposizione. Come vedete, il Partito Unico Cattolico è sempre presente. I Teodem della Margherita, con i deputati di Forza Italia dell'UDC, hanno chiesto infatti a gran voce al Presidente della Camera di non autorizzare lo svolgimento del simposio. Bertinotti ha risposto di non poterlo fare, non potendo censurare l'attività dei gruppi parlamentari. E ora ci troviamo di fronte che un partito politico rappresentato in Parlamento, tramite i suoi deputati, che dovrebbe poter avere la libertà di manifestare, di informare, di fare informazione come invece di fare scandali. Se un partito utilizza i suoi soldi per le informazioni, dovremmo sempre essere contenti. E voglio ricordare che poi non fanno campagna elettorale, perché portano a parlare non il classico politico, non il RAS del partito, ma portano persone che hanno subito violenza, e portano anche un avvocato, Daniel Shea, che è stato invitato a partecipare alla trasmissione Anno Zero sui preti pedofili. E questo avvocato, che ha portato in tribunale Ratzinger, non è arrivato in Italia perché la RAI ha detto che costava troppo il biglietto aereo. In realtà la partecipazione di Shea alla trasmissione sarebbe costata 6.000 euro. Questi 6.000 euro, di fronte a questa difficoltà economica della RAI, poverini, la RAI è un ente molto parsimonioso, spende poco, non dilapida i soldi dei cittadini. Se poi si prende le multe da milioni di dollari perché porta in maniera illegale nel consiglio di amministrazione un Meocci, ricordiamolo che mi sembra che l'Arabia abbia avuto 14 milioni di euro perché ha eletto come rappresentante all'interno della RAI una persona che per legge non poteva, ma di fronte alla legge hanno preferito portarlo e prendersi 14 milioni di euro di multa. E 6.000 euro fanno la differenza. Ma cosa sono quei 6.000 euro? Portare un avvocato che è riuscito a dimostrare la responsabilità di Ratzinger nel fatto della pedofilia e che lui abbia coperto questo dà fastidio. Bene. L'onorevole Turco si era dichiarato disposto, l'onorevole Maurizio Turco, per non confondere con qualche altro turco, era si era dichiarato disposto di tasca sua a pagare il biglietto d'aereo a Daniel Shea. La RAI ha rifiutato. Come vedete, di fronte anche a un contribuente che paga il canone e che paga oltre il suo canone, che darebbe un contributo alla sua informazione, la RAI non ha accettato. Era questo partito politico, che non è una setta segreta, conosciuto. Di fronte a questo problema, il fatto che le vittime e chi difende le vittime possa parlare in Italia dà fastidio e si chiede che non gli venga concesso quello che gli è dovuto. Definire questo come un comportamento intollerante è significativo, perché cosa succede? Succede che se si comincia a contestare anche a un partito politico il fatto di esprimere la sua posizione o di fare una campagna di notizie e di informazione, significa che l'intolleranza, la sopraffazione e la violenza diventa metodo. E soprattutto, lo voglio ribadire, non pensate che la destra sia migliore della sinistra e la sinistra sia migliore della destra, perché in questo caso abbiamo trovato che tutto l'arco politico si è dichiarato disposto a non difendere le vittime, ma impedire che le vittime possano avere, non dico giustizia, ma almeno possano informare di quello che è successo. Bene, questa è stata una notizia che per me ha molta importanza e significativa, che denota il clima che si vuole instaurare in Italia, però ha avuto soltanto due piccole colonnette e un articolo a pagina 13 della Repubblica. Pensate cosa si vuole fare. C'è un'altra notizia che comunque va sempre contro il cliché e che dimostra che non tutti sono gli uguali. Molte volte si fa sempre un discorso di dire, per schemi, da una parte e dall'altra, si divide in maniera bianco e nero, in realtà esiste anche il grigio, esistono anche molti altri colori. E voglio parlare appunto del processo che si terrà a Brescia per Hina, una ragazza appunto musulmana uccisa dai genitori perché voleva vivere in maniera diversa, liberissima di farlo. Questa è stata uccisa. Bene, musulmane mobilitate contro gli assassini. Centinaia di donne di origine anche araba, e qua dice, il giornale parla di pakistane, marocchine, italiane, israeliane e tunisine, che si sono mobilitate per difendere la memoria di Hina e per garantire il diritto a tutte le donne di disporre della propria esistenza. Allora, dobbiamo giudicare le persone per la loro etnia o per la loro capacità di essere attenti, di essere precisi, di ribellarsi a certe cose? Allora, abbiamo questo fatto che ci dice che persone che qualcuno vorrebbe giudicare diverse da noi solo per un fattore geografico, in realtà hanno un concetto della persona più alta di altri che possono sembrare più acculturati. E voglio darvi una notizia che per me ha dell'incredibile, e la prendo dalla Repubblica mercoledì 27 giugno. Londra. Pena lieve per violenza. La bambina dimostrava 16 anni. Scrive un trafiletto, ed è una notizia che per me veramente dà qualcosa ha dell'incredibile, per usare una parola semplice, per non usare una parola più consistente. Polemica in Gran Bretagna per la sentenza lieve per una giovane che ha violentato una bambina di 10 anni. Motivo della comprensione del giudice: la bambina dimostrava 16 anni e portava biancheria intima provocante. La Attorney General, capo delle procure reali, ha chiesto le carte del processo per vedere se presenterà appello contro la sentenza. Kate Fenn, di professione lavavetri, è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione per 2 violenze sulla bambina in un parco, ma a causa del tempo già trascorso in carcere uscirà tra pochi mesi. Nel pronunciare la sentenza, che ha provocato dure proteste di parlamentari e delle associazioni in difesa dell'infanzia, il giudice ha affermato che la bambina, allora che, aperte virgolette, la bambina non dimostrava 10 anni e portava biancheria intima provocante, chiuse virgolette, un perizoma e un reggiseno sexy. Allora, se nella cultura occidentale, su persone che non sono di un altro continente, di un'altra area geografica, c'è un giudice che può pensare di giustificare la violenza su una ragazza di 10 anni solo perché dimostra qualche anno in più e solo perché porta biancheria intima provocante, quando tutte le donne, tutte le ragazze hanno il diritto di portare quello che vogliono, penso che il livello di barbarie l'abbiamo superato in abbondanza. Cioè, significa che qua, come sempre, la colpa di quello che succede è nella vittima. E questa è veramente una notizia che per me doveva avere più spazio. Questo avviene da un giudice inglese nella considerata democratica Inghilterra. Sì, pronto?
Pedofilo, maniaco sessuale, hai ciò!
Bene, dopo? Allora, come vedete, questo ascoltatore è intervenuto, ha riattaccato, e di fronte a ricordare sul fatto che rivendichiamo il diritto alle donne di essere libere, di poter portare anche biancheria intima, di fronte a una cultura che non proverebbe turbamento di fronte a questo, di fronte a ricordare che una ragazza di 10 anni può dimostrare tutti gli anni che ha in più, che ne può dimostrare 10, 15, 20, ha il diritto di essere libera e ha il diritto di essere considerata donna, c'è qualcuno che vorrebbe un diritto diverso. E potete immaginare cosa può succedere con simili persone che sono intervenute in questa maniera. Quanto gli può interessare delle persone? Sì, pronto? E tu cosa sei? E tu cosa sei? Riesci a rispondere?
Pedofilo!
E tu dopo? Tu, dai, vai avanti. Come vedete, questa è la qualità di un bravo cattolico, di un bravo cristiano. Di fronte a ricordare, ha riattaccato, non è stato capace neanche di reagire e di interferire, e come sempre l'unica roba che sono capaci i bravi cattolici come questo ascoltatore è quello di vomitare verso gli altri. Certo che noi non ci curiamo di questo, perché questo si fa fatica a considerare le persone. Dobbiamo, per cultura, per convenzione, ma queste sicuramente non hanno l'essere, l'anima delle persone. Sei pronto?
Va a casa!
E tu dove sei? Un altro buon cattolico, come vedete, la famiglia... Pronto? Hai altro da aggiungere? Allora, nel ricordare appunto questo, vedete, è bastato parlare di certe cose, di ricordare il diritto delle persone, e a qualcuno che le persone abbiano i diritti dà enormemente fastidio. Questi bravi cattolici sono sempre qua pronti a impedire che le cose si sappiano. Sì, pronto?
Pronto, Francesco?
Sì, ciao.
Ciao. Parlami il telefono.
Ah, aspetta che stacco la cuffia perché... Mi senti adesso?
Ecco, Francesco.
Dimmi.
Sono Giustinello.
Ciao.
Sta attento.
Mm.
Ti chiedo scusa dei...
No.
Dei bifulchi.
Non ti
preoccupare. Sono dei bifulchi mascherati coi guanti bianchi che ogni domenica si battono il petto. Mia colpa, mia colpa. Guarda, stai trattando e portando avanti un argomento. Adesso siamo nel 2007, vero?
Sì.
Ma queste porcate... Io sono moglie di un carabiniere invalido che non ti dico... Ho 83 anni. Guarda che queste porcate che tu parli con onestà e con sincerità e con tanta chiarezza c'erano,
sì,
anche nel 1950. Tanto è vero che mio marito ha portato in prigione un parroco per le porcate che tu dici. Tu quello che dici, non sei un pedofilo e quel che vadrio, tu sei la voce della giustizia. Francesco, con stima.
Grazie.
Io ti dico, vai così che vai bene, perché ricordati che 50-60 anni fa la Chiesa e gli addetti al clero hanno sempre cercato di soffocare, di nascondere, di pagare e di far pagare le famiglie, e poi non ti dico, con stima e rispetto, Francesco, hai il nome di mio marito, è una battaglia che non posso dire di più, però vai così che vai bene.
Grazie,
Francesco,
grazie.
Sei tua gioia, e chiedo scusa ai bifulchi che mette la voce camuffata, però è la voce che grida, come che se guardiamo il Vangelo, una voce che grida nel deserto, tu dici la verità, quella verità che tanto e sempre e spesso, speriamo che venga fuori un po' di libertà, è sempre stata soffocata,
sì.
È un potere occulto, Francesco, con stima e rispetto.
Grazie.
Ciao amore,
ciao,
e un bacio sulla fronte.
Ciao.
Sono emozionata, cosa vuoi? Ciao.
Non ti preoccupare, ciao, grazie. No, difatti quello che è significativo è quando tu affondi queste tematiche e ricordi che ci sono persone che vorrebbero impedire agli altri di parlare della violenza che hanno subito, e questa trasmissione ne ha sempre ricordato, c'è qualcuno che esca con quell'espressione proprio perché vuole garantirsi quel diritto ancora di ripeterle. Sei pronto?
Buongiorno signor Francesco.
Ciao.
E il signore ha gradito chi se bifolchi, e se ha sbagliato, se trifolchi o quadrifolchi o pentafolchi? Perché si può anche coniare, se benché nel dizionario non c'è il trifolco.
Sì.
Perché quando uno non rispetta gli altri, le loro origini, le loro aspirazioni, la libertà è libertà, nessuno, Gesù Cristo non ha mai impegnato nessuno, c'ha pai pal coio. E dire così che i cattolici, tu hai sbagliato, i cattolici, mi sono cattolico e anche credente e anche praticante, e non faccio il trifolco, il bifolco come l'altro. Che sei veramente gente che non rispetta, e offende uno se le gobo, st'altro se le straoccio, che altro se le rosso de cavei, non hanno rispetto delle diversità. L'altro perché se è lungo e magro, io ora io chiamo a stanga.
Sì, ma vedi,
spazio per tutto, anche per i trifolchi, i bifolchi sarebbe poco.
Va bene.
Ecco, tre bien, consare, senza consare, ciao.
Ciao, ciao, sì. Grazie. No, difatti appunto il discorso è questo qua, ci sono delle persone che purtroppo sono condizionate e pensano che ci sia qualcosa di positivo nel cristianesimo, ma proprio il cristianesimo e la figura di Gesù non ha mai portato nulla di positivo. Sei pronto?
Pronto?
Sì.
Oh, sono me, Mario da Casua.
Ciao.
Come sei?
Bene.
Comunque, chi signori ha che parla tanto, qui che ti vedo su,
Sì.
Qui ha gli amici di Don Livio, chi ha bifolchi ha, chi signori bifolchi ha, e gli diceva che chi si vergogna e chi rispetta, non c'è neanche cosa di creanza, cosa vuol dire, gli sei ignoranti, e sei persone da fare neanche sa un, mettere sull'amaro, che si idea.
Sì, sono d'accordo con te. Sono persone che veramente sono irritanti.
Di fuori chi telefona, se puoi parlare, se puoi ragionare, se puoi di questo e altro, perché ognuno ha la sua mentalità, giusto, no?
Sì, ma di fatto
l'idea abbiamo di rispettarsi a questo mondo. Se io il signore che ha insegnato queste robe qua, capisco? E i debbi fuori chi è?
Va bene.
Che ha insegnato queste robe qua con chi crede Iuri, e devo dire il costo.
Sì.
E che ha insegnato? La vuoi essere bene, la rispettate, ma io dico che chi te chiga? Il diavolo del Dolivio? Sì o no?
Beh, quelli che sono così devoti sono sempre pericolosi.
Comunque, guarda, io ti dico una roba su.
Sì?
Posso dirti? Altro giorno ho visto per televisione, gli parlava di Stalin. Stalin era un dittatore sanguinario, sì o no?
Sì, beh, diciamo che tutte le dittature del Novecento sono state sanguinarie.
Sì. Mi domando. I democristiani qua in Italia, quante schede hai fatto col nome di Stalin? Quanta gente hai magari col nome di Stalin? Sì o no?
Sì, ma se tu prendi un libro degli americani in Italia avrai una documentazione di quanti soldi sono stati spesi solo per questa cosa.
Sì. Quante schede che mi hai mangiato col nome di Stalin? Io o dipendo che è un sanguinario, fatto vedere, perché i dittatori tutti i compagni. Quante schede che hai mangiato? Quante schede chi ha fatto, chi ha perforato col nome di Stalin, di comunisti, di questo e di che altro? Sì o no?
Quante Madonna hanno pianto? Quante Madonna hanno pianto?
Mi credo a qualcosa, perché tu ho fatto vedere, no? E a segreto che la Madonna, bisogna che rispetti, no? Fare tutti chi tiri a questo mondo. Bisogna rispettare.
Va bene.
Perché mi so, che credo anche alle tue idee, che credo a tutti quanti idee, e mi piace parlare e saper parlare. Vedete, se passo mi fiore.
Va bene, ciao.
Ciao Francesco, sì, ciao. Dei farisei. Ciao. Siamo conosciuti qualche volta,
sì.
al congresso, al convegno là di Veneti.
A Cittadella, sì. Sì.
Niente, devo dire a questi qua che ti fai telefonatine, ti dice su, questi qua mi immagino, è la classica gente che è al bar, che fa i scherzetti. Allora vuol dire che voi che fate queste telefonate, finché siete al bar, vostra moglie viene scopata dal prete del paese, ecco, capito? Quindi è meglio che andate a casa subito e ne vedere vostra moglie se sei in letto col prete, insomma. Oh, niente, ti saluto.
Grazie,
continua,
ciao, ciao.
E mai aver paura di questa gente.
Sì, non sono neanche persone queste.
Sì. neanche animali, perché non hai neanche la dignità di essere animali, insomma, non c'è niente
protezione. Esatto, cioè hanno solo il telefono e basta, solo il telefono, quella con la voce che noi ascoltiamo. Ma okay. Poi, grazie, ciao.
Ciao.
Sì, di fatto dicevo che io faccio fatica di fronte a queste persone che chiamano qui offendendo, insultando e varie cose. In realtà non sono capace neanche di offendere e insultare, perché queste persone non esistono. Sono solo un disturbo telefonico che noi abbiamo. Purtroppo queste sono persone che fanno da sostegno alle idee di pedofilia della Chiesa Cattolica, e sono persone che vorrebbero che tutti i sacerdoti, secondo l'immagine di Gesù, potessero violentare i ragazzi. Sì, pronto?
Pronto? Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao Silvano. Io provavo il 738, ma si vede che non funzionava. Ma non
so. No, ma è occupato, sta lampeggiando.
Ah, ecco. Sta attento, adesso io leggo qua, Repubblica, Gesù fra nudi e violenza. È un po' a te i giornali dei tre, non so se l'hai visto.
No, non l'ho visto.
Il disegno sul rosario con una mela in mano, no? Si crede che la mela marcia, come dire... La mela mangia, e me che altri che ha detto gli attori, beh, mangiamo gli stessi, che ha detto Tinto Brass.
Se Tinto Brass ha detto che il suo spettacolo Messia Game è anche troppo cattolico e troppo buono, effettivamente.
È anche troppo buono, sì, anche troppo.
Sì, ma infatti per me in questo
leggero,
caso. In questo caso aveva ragione Tinto Brass.
Il coreografo sotto tiro, non c'è sesso né sangue.
Sì, ma difatti appunto è il cristianesimo e il sadomasochismo, e lì è una piccola raffigurazione del sadomasochismo cristiano.
Infatti.
Ma questa è tipica del discorso del sadomasochismo, cioè della violenza che fa parte di tutto il cristianesimo.
Solo per consensi per Messiah Game di Rucker a Venezia. Cacciari, sadomaso da educande.
Sì, beh, i preti cristiani seguendo Cristo possono fare anche di peggio, eh.
Sì, beh, io... Dopo che c'è Sonia Gandhi diventa una dea e gli estremisti indù insorgono. Sei Sonia Gandhi, no?
Sì, ho presente, però questo vabbè è un problema secondario.
Sì,
d'altronde,
no,
sai.
No, ma è un problema perché insorgono, perché non è che sia massa ben vista la.
No, ma quello è solo un problema nazionalistico,
sì,
dai.
Nazionalistico.
Beh, comunque è un po' fuori, diciamo, tema, comunque è solo un problema politico, quello non è un problema religioso.
Sì. Dopo ho trovato, mi è arrivato Il fulmine e il ciclamoro.
Sì, quello il nuovo libro è appunto quello di Federico Moro.
Federico Moro, sì. Perché dentro c'è anche la voce della dea, no? Ero convinto di averla.
Sì, no, perché praticamente è stato raggruppato in una trilogia.
Sì, invece non l'avevo, infatti è una bella trilogia. La voce della dea e il casino dei spiriti e gli altri tre, quelli dell'appello d'acqua, il custode dei segreti, infatti un bel delle ammazzanti azioni.
Va bene.
E poi ho preso quella della storia del Necronomicon, le porte di Venezia.
Sì, ma perché Federico Moro ha scritto moltissimo di tutti quanti i tipi.
Sì. No, ma non è di Federico Moro, è di Sebastiano Fusco.
Sì, so che comunque diciamo il fulmine del ciclo Moro è l'aspetto pronto, è l'aspetto esoterico. Però aspetta, pronto?
Pronto?
Perché ho qua le cuffie che non vanno e niente, mi dispiace.
Niente.
No. Pronto?
Pronto?
Niente. Vabbè, passiamo alla telefonata. Sì, pronto? Pronto? Niente, qua proprio oggi i telefoni. Ho già le cuffie che non funzionano bene e anche niente, questo l'ho attaccato. Allora, purtroppo mi scuso con gli ultimi due ascoltatori, sia con Ivano sia con l'ultimo ascoltatore, ma tra l'altro c'è anche la cuffia che è andata, perciò siamo proprio presi bene questa volta. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Buongiorno, ciao. Così bisogna dargli i versi che merita questa gente qua, perché offendere i bifolchi se massa bevo, perché lui i vuole favorire le donne pedofile e dire che è colpa di uomini. Dunque, secondo il potere dello Stato, della Chiesa, come fa a avere potere della Chiesa nello Stato? Non si può capire, è una vergogna. Dopo sentì che gli dico che un prete che parla il cesso a furbo con l'altro, i contadini che ti via la fame al mondo in legale, sa, la merda nella testa, e gli detto che la famiglia di forma agraria, capito? Chi banditi e prezzi, si va in America a fare riforme agrarie o qua o così via. No, io da mangiare e bere e truffare la gente per chi ha il culo da vendere. Ciao.
Ciao. Alessandro è stato telegrafico, ha parlato un po' della sua esperienza, ma logicamente è un dato veramente vero e significativo, che è importante riuscire a fare e riuscire a concretizzare qualcosa. D'altronde un monoteista, un prete, un sacerdote, un cristiano avranno solo da proporti parole, avranno soltanto di dirti sottomettiti e basta. Diranno che hanno dei grandi significati, dei grandi valori, che hanno l'amore in realtà. Il loro è l'amore per le vittime, per chi è sottomesso. Non sono certo in grado di accettare che qualcun altro abbia una capacità, un'intelligenza, un'abilità e non accetti la sottomissione. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Guido da Campo.
Ciao Guido.
Piero. Volevo dirti che di fronte al dilagare degli scandali di pedofilia, il Vaticano reagisce già nel 1962, quando era Papa Giovanni XXIII, con una disposizione segreta chiamata Crimen Sollicitationis, in cui invita i vescovi alla massima omertà riguardo a questi peccati, cioè a non denunciarli e a insabbiare. Poi, 40 anni dopo, nel 2001, una lettera ai vescovi di tutto il mondo, il cardinale Ratzinger, con la lettera De Delictis Gravioribus, circa i delitti più gravi, ribadisse le disposizioni della prima disposizione segreta, invitando anche in questo caso i vescovi a non dare seguito portando il fatto davanti ai tribunali a casi di pedofilia, comminando addirittura una penalità. Quindi si arriva all'assurdo che i pedofili sono protetti dall'omertà, non sono perseguiti, vengono perseguite quelle persone che in nome dell'onestà provassero la tentazione di denunciare e portare il tutto davanti ai tribunali penali. Ecco, questo è quanto ho trovato facendo le mie ricerche, perché io sono un pensionato e ho tanto tempo a mia disposizione e mi interessa di queste cose mi interessano. Dopo volevo dirti un'altra cosa. Ho riletto la parabola del buon samaritano e viene chiesto chi è il mio prossimo. Gesù racconta la parabola e dice ci sono tre, un levita, un altro prete e un samaritano, che passano davanti a una persona che è stata aggredita da delle persone che poi sono fuggite lasciando la loro vittima in malo stato lungo la strada. Ecco, soltanto i primi due, il prete e il levita, fanno finta di non vedere niente e passano oltre. Il samaritano invece, non so, prende su tra le sue braccia e porta in un ostello lì vicino la vittima dell'aggressione e provvede a che sia curato. E viene chiesto chi è il mio prossimo? Il prossimo, dice, nei confronti della persona che è aggredita, è il samaritano. Il prossimo è quello che sa stare vicino a quelli che hanno bisogno di aiuto, e fin qua va bene. Quindi il prossimo è quello che fa del bene alle persone che gli stanno vicine o che prova un sentimento di vicinanza, di solidarietà. Se non che dopo viene detto ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi amare il prossimo significa amare quelli che ti fanno del bene, significa soltanto che questo obbligo va verso non tutte le persone, per esempio verso Bush, Hitler e i peggiori assassini dell'umanità, ma nei confronti soltanto di quelli che ti hanno fatto del bene. è soltanto un obbligo di essere di riconoscenza. Io ho riletto questa parabola, non so, potrei permettersi di starti di fare altrettanto se tu non condividi, e vedrai che questo invito ad amare il prossimo non è esteso a tutti,
esatto, sì,
ma solo a chi ci ha fatto del bene.
Sì.
E quindi quel tanto strombazzare in giro, ecco, soltanto un Dio può dire che bisogna amare tutti quanti, deve avere un cuore grande così, a parte che non dice io amo tutti, ma
esatto,
dà ordine agli altri di amare.
Sì.
Ecco, è una restrizione di quel precetto che altre religioni più antiche del cristianesimo e dell'ebraismo da cui il cristianesimo deriva, avevano già messo a punto, insomma, di amare tutti quanti. Invece il cristianesimo nei Vangeli mette i puntini su lì,
certo,
e limita questo obbligo a chi ti fa del bene. Beh, a me mi va bene questo discorso qua.
Beh, bisogna vedere cosa intende bene, perché vedi, il problema è questo qua. Se io ti torturo per salvare la tua anima, ti faccio del bene dal punto di vista cristiano? E io dovresti volere bene al tuo torturatore. Cioè, anche questo perché, cioè, bisogna che ci capiamo, perché un cristiano dice: noi uccidiamo le persone, le torturiamo, le mettiamo a rogo per salvare la loro anima, facciamo il loro bene.
Sì.
E allora la vittima, quella che è bruciata sul rogo, che è torturata, dovrebbe amare gli altri perché gli fanno del bene alla sua anima.
Sì, sì, cioè, ma questo qua il tema verte su un altro.
Sì, no, ma vedi, cioè, il problema è capire, cioè, chi è che stabilisce cosa è il bene?
Ecco,
chi è che stabilisce cosa è il bene?
Sì. Però volevo dire che viene interpretato nel senso che avevo detto io precedentemente,
sì,
ama il prossimo tuo, cioè senza distinzione. Invece non è così.
No, no.
È una lettura attenta.
Esatto.
È restrittivo questo comandamento, cioè amore sì, ma verso quelli che ti fanno del bene
o quelli che si sottomettono.
Che non occorre scomodare un Dio per dire una cosa.
Assolutamente no.
Sentita da tutti. Tutto
non serve certo un Dio.
Ecco, posso dire un'altra cosa?
Sì, prego, prego.
Sono già stufato.
No, di pure Guido.
Trovo in una sura del Corano scritto: uccidete gli idolatri. Ripeto, uccidete,
sì,
gli idolatri ovunque li troviate. Uccideteli tutti, combatteteli finché non si arrenderanno alla religione di Allah. Quindi anche qua tolleranza zero verso,
sì,
quelli che la pensano in maniera diversa. Induismo: nel libro del Linga Purana c'è scritto che viene promesso il paradiso da Shiva a chiunque uccida e strappi la lingua a colui che offenda Shiva. Anche qua tolleranza zero. Mi sembra riecheggiare Matteo quando dice: è il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. E cioè, a chi non ha saputo far fruttare le parole del Signore rappresentate dalle monete, no, è destinato all'inferno.
Sì.
E Luca che fa il verso: inoltre questi miei nemici che non volevano che io diventassi re su di loro, conduceteli qui, e questo è più esplicito ancora,
sì,
e scannateli davanti a me, parola di Gesù, insomma, che mi fa ridere. Leggere, prendere in mano il Vangelo, dove si dice, si predica l'amore di Dio e del prossimo, e dopo trovo scritto l'invito a essere bestiali in questa maniera, soltanto perché uno non condivide una idea che è opinabile. Perché sarò libero di avere
l'idea, esatto,
o no?
Sei liberissimo.
Ecco, tutto qua. Adesso penso di aver scocciato che basta.
No, benissimo Guido, figurati.
Va bene, ti saluto.
Bene, ciao. Ciao. No, difatti appunto il discorso che tra dell'amore e dell'amare gli altri, proprio per il discorso del cristiano, hanno un'altra valenza. Prima di tutto è un ordine di Dio, cioè nel senso che per me le cose o le senti o non le senti, non le fai perché qualcuno te le ordina. E Gesù dice: io non amo l'umanità, non lo dice mai. Lui dice: voi siete obbligati perché siete di me sottomessi, perché io sono sopra di voi, sono il vostro Dio e vi posso ordinare qualsiasi cosa, anche l'assurdo. Poi c'è sempre il problema che diceva anche Guido, che i cristiani sono loro che stabiliscono cos'è il bene per te. Non è una cosa che stabiliamo io e te, fra persone, fra società, diciamo. Prendiamo una convenzione e questo qua allora reputiamo una cosa positiva. In realtà i cristiani, essendo illuminati, dicono: noi dobbiamo salvare l'umanità, dobbiamo salvare la tua anima. Di conseguenza, noi che ti torturiamo, che ti bruciamo, che ti mandiamo al rogo, che facciamo la sofferenza, la tortura, ci devi ringraziare, ci devi voler bene perché salviamo la tua anima. E con questa scusa loro si possono permettere qualsiasi cosa, perché loro non fanno, dicono le cose per violenza, ma le fanno perché gliele ordina Dio. Ed è vero, anche l'amare gli altri glielo ordina il patto di Gesù. Sì, pronto?
Sto prate qua, se va a riservare il piatto privato per lui. Perché se guardiamo
no,
Giacobbe,
piano, cioè, viene, allora, se fa polemiche con altri ascoltatori, non parla. Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì, ciao.
Ciao. Senti, io chiamo innanzitutto per fare dei complimenti a voi, che avete una radio veramente interessante e avete anche lo scopo da generare conscienze. Allora, in questo senso io vorrei fare riferimento anche a delle persone che chiamano e che dicono delle cose sbagliate, però in realtà quello che stanno facendo è cercando da esprimere quello che voi fate, quindi sono persone che non lo ammettono, però hanno cominciato a svegliarsi la coscienza.
Svegliare la coscienza è fondamentale.
Esatto, sì. Allora, ogni volta che uno da queste persone che in generale sono uomini, scusate, non voglio generalizzare, però quasi sempre sono dei uomini che fatalità si sentono toccati, perché voi avete tanti programmi interessanti e li ascoltano, e quindi nel momento in cui chiamano e dicono delle cose che non si capiscono, è perché in realtà quello che succede è che si sentono toccati.
Sì.
Si sentono toccati e oltre a questo sono delle persone che hanno pochissima cultura, pochissima educazione, quindi in realtà quello che evidenziano è il buon lavoro che voi fate tramite la radio.
Grazie, dei complimenti.
Questa è la prima cosa che vorrei dire, e dopo riguardo a Gina, la ragazza.
Sì.
La ragazza che è stata ammazzata per suo padre, io voglio dire una cosa, il discorso è che prima che dopo le donne faranno finita queste ere di sofferenze, di maltrattamenti, di violenze, prima che dopo queste donne che hanno la disgrazia di vivere sottomesse a regime di Stato e di politiche veramente disgraziati, prima che dopo queste donne la faranno finita, perché in realtà gli uomini che governano queste nazioni si sentono veramente inferiori alle donne, e per questo secoli tra i secoli le hanno avuto sottomesse. Quindi prima che dopo le donne prenderanno magari il potere, un po' alla volta le donne cominciano a trovare le uscite da queste mostri, perché non c'è altro qualificativo, mostri, prova da quello è una donna che voi avete avuto come ospite là a Radio Gamma 5, che adesso non mi ricordo il nome, che è stata come un mese fa, che parlava dal suo libro che ha fatto, della sua esperienza quando era prigioniera. E quindi
tu non sei italiana?
No, io sono straniera, io sono dalla Colombia,
sì.
Dalla Colombia, però sono molto appassionata dalla vostra radio, io l'ascolto da continuo, a casa mia mi interessano tantissimo i vostri argomenti, perché avere dell'informazione che voi fate, cioè non è che li trovi neanche sulla TV.
Esatto, quello sì.
La radio ti permette da sentire dei pareri, dei pensamenti diversi e quindi mi sono molto molto affezionata a voi altri.
Grazie.
Prego.
Bene.
Ciao.
No, difatti appunto questa ascoltatrice giustamente ha ricordato una delle fatti che abbiamo ricordato, che è quella di Ina, della ragazza di Brescia, in cui altre donne si stanno impegnando affinché questa ragazza abbia giustizia. Purtroppo la giustizia sicuramente richiederà altre vittime e noi dobbiamo impegnarci sia come persone sia come radio affinché non ci siano più vittime. So che è un lavoro difficile, è un lavoro importante, però non possiamo tollerare che le donne siano sottoposte a violenza e che non ci siano principi religiosi che sottomettono le donne. Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì?
Sì, volevo parlare riguardo al discorso di preti pedofili.
Sì?
Il problema sostanziale nasce proprio da loro, nel senso che il fatto che non possano andare con donne...
No, mi dispiace.
Pronto?
No, mi senti?
Sì, sì, sì.
No, non è un problema di donne perché dagli ultime statistiche quasi il 70% dei violentati sono ragazzi. E che vuol dire
sì,
che...
appunto, il fatto della castità, io sono uno di quelli violentati in maniera leggera rispetto ad altri. E il problema è solo uno... Il fatto che non possono andare con donne, si sfogano con i bambini,
no.
La parte più debole.
Guarda, mi dispiace per quello che tu abbia subito, per le molestie che hai subito, però devo essere sincera, guarda.
Allora, il discorso è questo, la percentuale che una persona nasca pedofila è molto bassa,
sì?
Parla del 3%.
Sì.
Gli altri sono tutti gente che lo è stata e non l'ha vista come una violenza.
C'è un problema anche religioso, c'è un problema anche di principi,
certo,
religiosi alle spalle.
Il fatto, il bambino, andare con un bambino che poi è un po' relativo, 12-13 anni, quello che è, che può essere anche una ragazza, è da meno peccato che non andare con una donna.
E vedi, ma quando si parla di peccato, perché per loro è accettabile un bambino che è ancora in fase di, cioè prima della pubertà? Perché c'è proprio un discorso di teologia perversa.
Inizia con un gioco, loro iniziano con un gioco.
Sì, iniziano con un gioco, ma se vanno con un bambino lo vanno perché nella Bibbia c'è scritto chiaramente che Gesù era un pedofilo. Cioè loro vanno a ripetere quello che Gesù farebbe con i bambini.
Ecco, la cosa che premeva sottolineare il fatto è che se c'è una concentrazione così elevata poi di altre persone,
sì?
La buona percentuale è gente che è nata da loro.
Sì.
Quindi quel 93% di quel 3%,
sì,
è nata da loro,
sì,
non ce ne sono, o comunque da una persona che poi comunque di base nascono da loro,
sì,
una buona percentuale.
Questo è vero.
Sto dicendo tutti.
Sì, sì, ma difatti cioè, non si può dire tutti, però purtroppo...
No, però quando... Sicuramente una percentuale totale nasce o deriva da loro, c'è niente da fare, è abbastanza... Le persone sono tante, cioè ogni giorno ne trovi una, non è che siano poche.
Sì.
Quindi cioè, questo lo so ribadire a questo.
Va bene.
La mia idea era che il fatto che gli ormoni battono per tutti e battono anche per loro.
Ma vedi,
e avere
scusa,
il bambino lì davanti è più facile che non andare.
Posso fare, sta attento, loro hanno uno strumento che è la confessione. E nella confessione purtroppo sappiamo che la gran parte delle persone che vanno a confessarsi sono donne. Di conseguenza tu hai un'intimità con una donna, sai moltissime le sue caratteristiche. Di conseguenza sai che potresti plasmarla, manipolarla, plagiarla.
Anche con donne comunque. Non è
sì, vabbè, ma è una minoranza. Cioè, il perché in Italia 65.000 sacerdoti, 1.000 casi di pedofilia da quello che scrive Panorama. Cioè, la facilità...
Sono bambini e bambine.
Sì, però ti dicevo, il 75% sono ragazzi.
Sì,
e questo dà da pensare. Cioè, perché, scusa...
Sì, ma il fatto che da 12, quando hanno 12, 13 o 15 o 16 anni, cominciano ad andare su posti in cui ci sono solo e solamente uomini. Io ero in una scuola che era solamente,
sì,
bambini e preti. Le donne era solo la cuoca. C'è poco da fare, loro si trovano davanti quello ed è lì, è facile. Io sono convinto che se gli dai delle donne facili vanno con le donne facili.
No, per me no, cioè, nel senso che proprio se tu analizzi, vai a verificare in profondità, anche se loro avessero a disposizione donne con più facilità, la loro tendenza verso i bambini sarebbe sempre presente, proprio perché è un problema religioso, cioè non è una perversione, non è una malattia, non è un disagio, vuoi definire come vuoi, ma è un, siccome tu hai dei comandamenti e devi rispettarli, uno di questi comandamenti per loro è anche quello di essere pedofili. proprio perché Gesù era un pedofile sostanzialmente, e questo è l'aspetto, diciamo, più pericoloso del cristianesimo, per questa sua caratteristica di pedofilia insita nella religione, perché il problema loro è dove mettere lo sperma, cioè proprio loro hanno una fissazione, perché tutta la guerra che hanno fatto contro la masturbazione maschile ha un significato. Cioè, il fatto che ad esempio loro chiedono agli omosessuali di essere casti, ma che senso ha chiedere questo? Perché proprio loro hanno una fissazione con lo sperma. Perché ce l'hanno tanto, ad esempio, con Onan, perché getta il suo seme per terra. C'è una perversione di tipo sessuale ben particolare che li porta alla pedofilia. Poi Gesù lo arrestano nel Getsemani assieme al bambino, e ci sono altri racconti della Bibbia che dicono chiaramente che lui ha una prevalenza per i bambini. E questo, quando un fondatore di una religione che si dice figlio di Dio, portatore della verità, ha questa componente, i suoi sacerdoti, i suoi imitatori lo seguono in tutto.
Ma che fanno danni?
Lo so, purtroppo lo so. Questo perché cioè, non sono numeri, sono persone, sono bambini, sono individui, sono gente che deve crescere, sono gente che non riuscirà più a vivere normalmente, ed è questo veramente il dramma. Perché se la cosa la facessero tra di loro, potresti dire vabbè, la fanno all'interno dei preti, è un problema loro. Il problema è che questi bambini avranno la vita rovinata. Cioè, è lì veramente la sofferenza, la tragicità del fatto.
Posso confermare.
Perché un bambino violentato si porterà questo dramma per tutta l'esistenza.
Ammetto che la violenza è stata molto relativa.
Sì.
Nel senso che non c'è stato nessun rapporto.
Però,
però toccavano, facevano tutte queste cose.
E te la porti ancora dentro, però?
Sì. E da un punto di vista c'è una parte di me che ritiene normale questa cosa. Io, pronto?
Sì, mi senti?
Io faccio fatica a non rendere normale, quindi tendenzialmente quello che faceva lui a me,
sì?
Io tenderei a vederlo normale, a farlo ad altre persone.
Naturalmente ti è successo, cioè ti è successo in mia età molto giovane, e di conseguenza tu avevi fiducia.
Ma è una cosa normale, perché era una persona fidata, erano tutti fidati, e in quel momento io non conoscevo cos'era quelle cose lì, cos'era il sesso, e quindi vedevo quello come una cosa normale. Io non l'ho vista come una violenza, l'ho vista molto tempo dopo.
Sì, dopo. Capendo, crescendo, ma d'altronde sai, tu hai, se non era un estraneo per te, era una persona di cui avevi fiducia.
Ma infatti io non la odio, cioè io non li odio, ma fanno pena, ma che li odio.
Sì, ma però vedi, questo particolare ti crea una differenza tra quello che ti è successo e quello che hai appreso, quello che ti è successo dopo. E questo tuo dilemma te lo porterai per tutta l'esistenza. Per quanto farai sforzo, te l'avrai sempre con te. E te, sostanzialmente, da quello che capisco...
Confermo, ho 36 anni... Avevo 13-14 e me lo ricordo benissimo, quindi non è cambiato assolutamente niente. E ripeto, c'è una parte di me che fa fatica. Io non sono mai andato, e neanche, ripeto, le cose fortunatamente non è rivolto ai bambini. Comunque rimane l'idea, però è brutta come cosa.
Sì, perché non dottoria come sofferenza?
Esattamente.
Cioè, e questo qua veramente ti fa soffrire sempre, perché cioè, la sessualità è la parte fondamentale della tua esistenza, cioè, perché non è una cosa che può essere pubblica, o non è un...
Ma io faccio fatica a prendere i miei nipoti, no, ma se una persona estranea faccio fatica a prenderli in braccio, perché ho sempre paura che qualcuno pensi, e a me posso assicurare che non me ne frega niente, ho una moglie,
sì.
E a me piacciono le donne e grandi,
sì. Però purtroppo hai questo peso che non puoi neanche essere spontaneo. Non puoi neanche essere.
Esattamente, c'è una parte di me che su certe situazioni non è spontanea, per paura che qualcuno pensi.
Cioè, tu non ci metteresti nessuna malizia, nessuna cattiveria, però quello che ti ha segnato, cioè, nei rapporti con le persone. Tra l'altro, cioè, il rapporto con i bambini potrebbe essere tranquillo, no, questo ti ha segnato per sempre.
Esattamente.
E noi dobbiamo fare di tutto perché questo non succeda più. Nel senso che questo è proprio il problema, perché. La tua è un'esperienza che purtroppo continua
a
esserci.
Ripeto, è stata leggerissima.
Sì, sì, sì. Ma...
Io non ho parole per gli altri.
Sì, infatti non esistono parole, esiste soltanto di fronte a una sofferenza, a un dolore, di fronte a quello che puoi pensare, immaginare che abbiano provato, cosa ti puoi dire? Cioè, ti puoi dire, facciamo di...
C'è anche dolore fisico, c'è solo anche... anche molto più brutto.
Sì, ma renditi conto che questo è il problema, che non è una malattia che passa, è un ricordo, che è una ferita nella coscienza, nell'animo, nel cuore delle persone per tutta la vita, e questo di non usciranno più.
Hai avuto per molto tempo l'idea di aver paura di diventarlo, poi in realtà non è vero niente, perché non è stata io la vedo come violenza, e quindi non è, però il rischio c'era.
Sì, ma infatti, guardi, Barbareschi l'ha detto, cioè, che anche se non so se conosce la storia di Barbareschi, Barbareschi è stato violentato all'interno di un istituto religioso, e ha detto gran parte di quelli che poi diventano pedofili è perché l'hanno subita, e sarebbe la cosa più semplice.
La maggior parte delle persone, a me, quando vedono un pedofilo come un mostro, quando lo è stato, sinceramente è facile giudicare, dovrebbe cominciare a capire perché uno va con un bambino di 13 anni. Il fatto è che lo vede normale, perché la sua mente, la sua parte
è stata plasmata così.
Sessuale è a 13 anni, è come se adesso uno mi dicesse andare con una da 70, ma fa schifo andare con una da 70, però quando uno ha 70 anni non ha più, fa schifo, non gli fa più schifo andare con una da 70, e quando uno ha violenza, subisce una violenza, la sua parte sessuale si ferma lì, e quindi per lui 13 anni è la sua età mentale. Sì. Dal punto di vista sessuale, per quello va con i bambini, non è che vada con altre, non è un mostro, è una persona naturale.
Sì, i violentati che fanno così sono persone
i
che...
I violentati, quelli che nascono, però anche lì sicuramente una persona non andando male se va con uno da 13 anni.
No, difatti non lo è.
Quindi, vabbè, il prete è un altro caso particolare. Mai premere solo tenere questo.
Sì, sì, no, ma hai fatto bene, perché cioè, ti dico, tu dai una testimonianza, diciamo... fortunatamente lieve, ma dai una testimonianza di quello che succede e di quello che può,
è lieve dal punto di vista, nel
di quello che succede nel cuore delle persone, nella loro vita.
Esattamente, è lieve, ma te la porti,
cioè tu sei una persona che appunto può dire queste cose, non sei un numero, non sei, cioè sei una persona che ha un cuore, che ha un ricordo, che ha questa ferita, e questa ferita la tira fuori, e tu sei fortunato che hai il coraggio di chiamare una radio, di dirlo, e già questo significa che tu hai compreso.
Mi libera un po'.
Sì.
C'è stato un periodo in cui non era riconosciuto come, per cui per me era una cosa normale. Poi quando l'ho capita ci sono stato malissimo, e adesso dopo vario tempo comincio a vederla come una cosa passata. Non si cancellerà mai, perché purtroppo andiamo dal dottore molto spesso per questioni fisiche, ma andiamo molto poco per questioni mentali, quando molte persone ne avrebbero bisogno.
In questo sono d'accordo con te.
Comunque vabbè, insomma, io adesso ne parlo perché la riconosco al 100% come una violenza, mentre prima, devo dire la verità, facevo molta fatica a riconoscerla come violenza.
Noi ti facciamo tutti gli auguri.
Grazie.
E spero che questa radio ti possa permettere di prendere coscienza e di affrontare meglio quello che hai subito.
Beh, attenzione, che per la parte religiosa, a parte che non credo, ma comunque per la parte religiosa non ho mai subito e ha influenzato questo.
Sì, ma le persone non si va...
La decisione sul comportamento, beh, anche a catechismo io facevo delle domande e non avevo risposte.
Come sempre.
facevo a parte che le catechiste non erano preparate, io facevo domande relativamente stupide, però...
Beh, sai, io mi ricordo sempre una volta con mia nipotina che mi ha detto, mi aiuti a fare cioè di fare questo compito di religione, vabbè, perché non fai questa domanda al tuo insegnante? Lei ci pensa e fa, è meglio che una faccia, sennò si arrabbia. Cioè, un bambino ha più intelligenza di uno che insegna religione.
Mi hanno quasi buttato fuori quella volta, perché facevo troppe domande e io mi chiedevo il perché.
Giustamente.
Beh, dappertutto, sì. Quando ha creato l'universo, o si è tolto un po' di lui, o noi facciamo parte di lui. Sono domande stupide di uno di 7 anni, però a casa mia, se una cosa
sono logiche,
contiene, o uno si è tolto o uno ne fa parte. E qui mi dicevano, ma che domande stupide, vabbè, stupido. Io che mi chiedevo fisicamente come cazzo ho fatto a creare l'universo.
Sì,
non è piccolo. Quindi o si è tolto lui di spazio, perché era prima dappertutto, loro continuavano a ribadire che era dappertutto, e dicevo, ma scusa, se è dappertutto, quando ho creato l'universo si è tolto.
Esatto, si è spostato.
Se no, non è dappertutto. Va bene, mi sento che se no ho troppo lunga.
No, figurati. Grazie e auguri a te.
Va bene.
Ciao.
Ciao. Complimenti per la radio.
Ciao. Ringraziamo questo ascoltatore. E come vedete, io sono d'accordo con l'ascoltatore, non si giudicano mai le persone per la loro religione, per la loro posizione, ma per la loro capacità di vivere. Di questo ascoltatore di cosa pensa della religione, a me non interessa. L'importante, come avete visto, è che questa radio dà la possibilità a tutti di esprimersi e di portarci delle cose che queste persone hanno vissuto. Questa è una grandezza di Radio Gamma 5, questa capacità, ma questo dimostra che quello che ascolta da questa radio ha una profondità, ha un sentimento, e che questa radio non va solo nella direzione di proporre qualcosa, di imporre qualcosa o di far accettare qualcosa, ma vuole essere la possibilità di discutere, di fare emergere le cose assieme. Quanti altre radio avrebbero la possibilità che un ascoltatore possa dire grazie a voi io posso intervenire, posso dire, e così mi libero un po'. Questa è un po' anche l'anima, la volontà, il desiderio di Radio Gamma 5 di permettere alle persone di liberarsi, di avere appunto una possibilità di dare voce, di raccontare le cose che hanno nel loro cuore, nel loro animo. Bene, purtroppo il tempo vola, io mi dispiace per gli ascoltatori che volevano intervenire, ma il tempo non c'è più. Ci sentiamo questa sera dalle ore 19 alle ore 20.